Mia nonna diceva: Motti milanesi e lombardi dell'Ottocento. Ecco un altro spaccato di vita borghese della Milano di fine Ottocento, raccontato sempre dalla cara signora Sussi Herrera, brillante cultrice di dialetto e di tradizioni lombarde. Il bestiario del vernacolo. Nonno Ottorino, un filosofo con la testa sempre tra le nuvole, era l'opposto della nonna, donna pratica e con i piedi per terra. Lei, ottima cuoca, ci teneva come tutti quelli che amano cucinare e a ricevere dei complimenti. Una volta chiese al nonno, dopo avergli preparato una pietanza succulenta: «Allora, Ottorino, ti è piaciuto pranzo?» «Buono, buono. Che cosa abbiamo mangiato?» Dopo i pasti, il nonno sedeva volentieri in poltrona e immediatamente si addormentava. Questo avveniva tanto dopo il pasto di mezzogiorno che alla sera. Lui dormiva una decina di minuti, dopodiché era pronto a riprendere il suo lavoro e la notte restava allo scrittoio dove riempiva grandi fogli della sua scrittura obliqua, purtroppo illeggibile, con un pennino Michel che intingeva in un calamaio di vetro. Erano certo interessanti considerazioni filosofiche quello che scriveva, ma che dopo la sua morte nessuno riuscì a decifrare. Quando la nonna lo vedeva accomodarsi per il pisolino, lei che non aveva il sonno facile, gli diceva quasi con stizza: «Ecco, ti tiri la cordetta e dormi». E infatti il nonno si addormentava immediatamente e 10 minuti dopo era più fresco di prima. Un'altra tipica espressione della nonna in questo caso era: «Hai fatto o sonnuzzo do burice», il sonnellino della pulce, un'espressione che mi incantava per la sua immagine tanto viva. A questo proposito ho uno spiacevole ricordo, parlando di pulci, che in quel tempo erano ancora insetti comuni. Infatti, andando al cinema, si poteva essere certi di ritornare a casa ospitandone uno. E anche nel vernacolo, questi fastidiosi apteri fanno capolino nel detto «Tutti piras a cagan la tus». Tutte le pulci hanno la tosse, un'espressione usata per riprendere i bambini o i giovani saputelli. Mia nonna si spazientiva sovente con il nonno, che prendeva tutto con olimpica calma. A volte, quando questo la faceva uscire dei gangheri, ho sentito esclamare «Dio te pelucca!» E in momenti di particolare veemenza «Dio te pelucca a macchina!» La nonna Corradina aveva un carattere vivace, tanto che mio padre le aveva affibbiato il nomignolo di Donna Pepe. Tra le sue molte colorite invettive ricordo «Va a ciapai rat!» e in caso di fortunatissima irritazione aggiungeva «Con la cua grisa!» «Va a ciapai rat e con la cua grisa!» Era un'altra maniera piuttosto energica di mandare qualcuno a farsi benedire. E credo che i pochi milanesi superstiti ne facciano ancora uso. «Va a vonges», letteralmente «vai a ungerti», e sospetto che con questa unzione si intendesse proprio quella estrema. Se una persona era particolarmente fastidiosa e collerica, lui diceva «che lì l'è un roast», o rafforzativo, «un roast de queen», e al superlativo «le propri un gras de roast». Se invece voleva mandare qualcuno a quel paese, usava la celeberrima espressione milanese «va a Badge a suonare l'organ», riferendosi a ciò che forse ormai solo pochissimi milanesi sanno e cioè al fatto che il comune di Baggio, allora un paesino povero fuori città che oggi fa parte della stessa Milano, in chiesa, per mancanza di fondi, l'organo era stato dipinto sulla parete. Quando invece era particolarmente soddisfatta di qualcosa, la sua espressione favorita era: «Sono contenta come se avesse ciapà una niada di rat». È chiaro che nei secoli passati i rat, topi in milanese, mentre i ratti si chiamano pantegane, in genere erano numerosi e infatti li si ritrova in parecchi detti ed espressioni. Un appellativo affettuoso per un bambino era, e forse ancora, il meratin. Ritroviamo questi roditori nella curiosa espressione «El gadit adre la corona di rat», letteralmente il rosario di topi, che significava una serie di improperi. Anche il verbo ratilà, che significa reclamare, mi pare abbia origini zoologiche come sopra. Quando invece la nonna doveva occuparsi di diversi nipotini vivaci, diceva «Agochina niada de avi», una nidiata di api. Altri animali ancora si incontrano nel linguaggio popolare, traslati in maniera curiosa, per esempio le quaglie. Se sentite parlare un milanese de quaia, state sicuri che intende il portafoglio. Quando la nonna mi vedeva con un giacchino leggero e svolazzante, mi diceva «Ma che bel ciapaquai!». In questo bestiario del vernacolo, curiosamente, non c'è molto spazio per il gatto. Di un affare di difficile compimento si dice «Gesù el gat», che non corrisponde affatto all'italiano «gatta cicova», che contiene invece un elemento di intrigo. Ma un altro di questi felini si è intrufolato nel nostro lessico familiare, venendo dalla Toscana. Mio padre usava spesso un modo di dire di sua madre per significare una inutile complicazione. «Quello va a cercare 5 piedi al gatto per trovargliene 4». Invece, per tornare ai pennuti, la gallina aveva un posto d'onore. Infatti veniva detto di uno che si ubriacava «a lei andà in gaina» e se era veramente partito «le ciuc me una pita». Questo detto si ricollega a un uso molto curioso della campagna, quando si voleva salvare una covata di pulcini e non c'era disponibile una chioccia. I contadini usavano imbeccare del pane bagnato nel vino a un capone e quando questo si incamminava ciondolando gli legavano un campanellino a una zampa. Così il capone se ne andava per l'aia trasegnandosi dietro i pulcini. Altro detto comune, sempre su pollame: «Pelà a gaina senza farla criar». Anche l'oca è negli onori del dialetto con il classico «andai in oca», dimenticarsi di qualcosa, e con l'appellativo di «oca badessa» per una persona molto sbadata.